Ieri all'età di 92 anni, e questo è lo spazio del nostro dibattito, intanto do il bentornato a Matteo Ongaro, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Tiriamo su anche il suo... eccoci qua.
Buongiorno Enrico.
Non è questo. Troveremo il modo di tirare su anche il microfono. Dicevo, ieri all'età di 92 anni è morto Jean Sigler, una delle personalità più singolari, influenti, forse anche divisive della Svizzera contemporanea, sociologo, professore universitario, deputato socialista, funzionario delle Nazioni Unite, autore di decine di libri tradotti in tutto il mondo. Jean Sigler è stato per alcuni quasi una coscienza critica dei movimenti no global in quanto intellettuale pubblico, militante e provocatore al tempo stesso. Per altri è stato un moralista ideologico, incline alla semplificazione, indulgente verso regimi, su questo peraltro magari riusciamo anche a parlare, verso regimi e figure politiche difficilmente conciliabili con la sua stessa difesa dei diritti umani. Attraverso il suo lavoro, i suoi saggi e il suo rapporto con i media, Sigler è diventato uno dei massimi divulgatori dei fallimenti del sistema finanziario occidentale nei confronti dei paesi in via di sviluppo, esprimendosi in maniera conflittuale sul ruolo delle banche, sul segreto bancario, sui rapporti tra finanza e potere, ma anche sulla fame nel mondo e sulle dinamiche economiche globali, sostenendo che la fame non fosse una fatalità ma il risultato di precise scelte economiche e politiche. Lo vogliamo ricordare con due ospiti che l'hanno conosciuto di persona, Roberto Antonini e Paolo Bernasconi, che dovrebbero essere in onda collegati con noi. Buongiorno ad entrambi, bentrovati.
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, allora ci siamo tutti. Intanto riproviamo a vedere se Matteo Ongaro è collegato con noi. Non funziona il nostro microfono, vediamo se il 4 non funziona, nemmeno quello, vediamo se il 5 funziona, e poi io ho finito i microfoni, per cui... Eccoci qui.
E te buongiorno.
Eccoci qui. Allora, prima di iniziare però vorremmo sottoporre a chi è all'ascolto questa mattina e i nostri due ospiti, anche se Roberto Antonini insomma la conosce molto bene questa voce, volevamo sottoporre all'attenzione vostra la voce diretta di Jean Sigler.
Rete 2.
On vit dans un monde totalement absurde. Totalement absurde, d'une part. On a un privilège incroyable en ce qui me concerne, en ce qui vous concerne. On vit dans un pays libre avec les droits de l'homme, avec les libertés de citoyens. On est nourri, on est à l'abri du besoin. Et en même temps, plus de la moitié de l'humanité vit dans la misère, dans la faim. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim sur cette planète, selon l'AFA, tous les 5 secondes.
Allora, Roberto Antonini, iniziamo con te. Roberto Antonini, ex collega, questo è un pezzo dell'intervista realizzata da te che tra l'altro potremo riascoltare domenica in una replica. Questi lavori sono disponibili sul nostro sito. Jean Sigler dice: viviamo in un mondo completamente assurdo. Oltre alla figura che abbiamo descritto poco fa, che uomo ha incontrato nel privato?
Allora sì, diciamo prima di tutto come dargli torto sentendo queste parole, e poi naturalmente quello che è più divisivo è l'analisi che Jean Sigler fa, ma prima di entrare diciamo nel merito delle tematiche che ha affrontato con molta forza, con molto vigore, con molta spontaneità, effettivamente io quello che ho scoperto, che non conoscevo, è soprattutto il lato, direi quasi religioso, di Jean Sigler. È un aspetto di cui si parla poco. Lui è di famiglia calvinista, poi si è convertito in realtà al cattolicesimo negli ultimi anni, ma questa impronta della, diciamo, di una religione protestante molto rigorosa è sempre rimasta. In fondo questa sua insurrezione contro l'ingiustizia nel mondo è qualcosa che ha marcato la sua vita, i suoi discorsi, i suoi rapporti con le persone. Io l'ho trovato una persona squisita dal punto di vista umano e quasi fanciullesco in certe analisi, nel senso che effettivamente ogni tanto si aveva l'impressione che mancasse di rigore, che fosse piuttosto il militante che l'intellettuale ad esprimersi. Però questo non toglie che umanamente è stata una persona per me squisita, l'ho incontrato diverse volte quando ero corrispondente a Washington, per esempio, aveva un lato molto ingenuo, era venuto a Washington, abbiamo passato una giornata assieme e mi ricordo per esempio che mi ha chiesto di visitare quartieri neri di Washington e lui era entusiasta, si dice, mi diceva, ah ma ecco qua finalmente, questa che mi ricorda l'Africa, la gente qua è fantastica, in realtà sono dei quartieri squallidi dove la gente è molto triste, dove ci sono solo dei fast food, non ci sono dei cinema, niente, ma lui lo vedeva come, ecco, come quasi un paradiso rispetto alla Washington bianca, ricca dunque dell'upper class. Solidarizzava molto sempre con i poveri, le vittime, le minoranze etniche. E mi dicevano che anche l'università tendeva a favorire un po' gli studenti che venivano dall'Africa, ecco, sostanzialmente. Dunque, questo lo dico con un po' con il sorriso sulla bocca, perché è un lato molto umano, magari discutibile così a livello proprio accademico, però ecco, era Jean Sigler, insomma.
E Paolo Bernasconi, lei che uomo ricorda invece?
Ah, io ho fatto squadra con lui, nel senso che tanti anni fa, quando lui ha scritto due grandi libri riguardo al Partito degli Affari che dominava la Svizzera a quell'epoca, per tanti anni, per tanti decenni. Il libro La Svizzera al di sopra di ogni sospetto e poi il libro Lava più bianco. È stato, direi che non muore mai Ziegler. Perché è stato un ingegnere politico che non solo ha scritto, ha pensato, ma ha capito quali erano i gangli da colpire e da cambiare. E allora, la Svizzera al di sopra di ogni sospetto aveva ragione. Quanti libri poi sono stati scritti e quante inchieste giudiziarie per dimostrare che la corruzione internazionale veniva praticata anche da banche svizzere e anche tramite banche svizzere. Fino ad oggi, basta dire Petrobras, le inchieste giudiziarie sono seguite ai libri di Sigler, inchiesta Petrobras, UNDP, il fondo malese, i fondi dal Venezuela, PDVSA, pochi anni or sono. E il fisco, i rapporti fra le banche svizzere e l'evasione fiscale mondiale, aveva ragione. Aveva ragione, ha avuto ragione tanti anni fa, tant'è vero che per arrivare allo scambio automatico in materia fiscale bisogna aspettare il 2018. Pensate che è stato grazie ai suoi libri che si è riusciti, diciamo anche insieme, va, si è riusciti a introdurre nel codice penale la punibilità per gli svizzeri e le aziende svizzere che corrompevano all'estero, 2005, ci sono voluti tanti anni, quindi un ingegnere politico e specialmente molto resistente, inossidabile.
Allora, da una parte c'è l'insorgente contro l'ingiustizia, l'aspetto umano, forse un po' naif nel suo sguardo sul mondo, come ci raccontava Roberto Antonini. Dall'altra parte c'è, se vogliamo, anche un tecnico, un analitico, un indagatore che è l'ingegnere politico che immaginava, soluzioni per, trovare un modo di risolvere alcuni aspetti, degli equilibri finanziari nel mondo che rischiavano, frequentemente scivolavano poi nell'illegalità. Roberto Antonini, insomma, in questo quadro assai composito che era la personalità di Jean Sigler, l'abbiamo detto, Sigler era attivo su molti fronti, no? Soprattutto in quanto saggista e intellettuale pubblico. A tuo giudizio, quale ruolo ha avuto nel dibattito culturale svizzero negli ultimi 50 anni? Abbiamo detto dell'influenza su determinate scelte politiche che sono state fatte anni dopo, ma sul dibattito complessivo di questi 50 anni, qual è il ruolo di Jean Sigler?
Ma è stato, userei l'espressione, un apripista, nel senso che il libro che citava l'avvocato Paolo Bernasconi, Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, è stata una vera e propria bomba in Svizzera. È stato un momento in cui lui ha scoperchiato, posso dirlo, essendo poi svizzero, una certa ipocrisia nazionale che era quella del paese perfetto, il paese di Heidi, eccetera, dove tutto funzionava bene, non come in altri paesi, però si nascondeva poi la sporcizia sotto il tappeto. fatto, e quella sporcizia era quella sostanzialmente delle banche, del riciclaggio, tutte cose che l'avvocato Bernasconi conosce molto meglio di me. È stata una vera e propria bomba, e dico, e penso che l'effetto di quel libro sia paragonabile all'effetto che hanno avuto le vertenze sui fondi ebraici, in cui anche lì si è scoperchiato un passato che un po' si conosceva, ma noi svizzeri non volevamo confrontarci, con il quale non volevamo confrontarci. Jean Ziegler, si diceva, forse era un po' approssimativo nell'analisi, almeno dal mio punto di vista, forse il rigore accademico non era necessariamente il suo lato più forte, però le cose che ha detto erano giuste, nella sostanza erano giuste, poi i cambiamenti che ci sono stati in Svizzera, anche il nostro sguardo meno accondiscendente su noi stessi, è il risultato della sua militanza. Io credo che proprio l'aspetto militante, umano, militante, diciamo un socialismo umano, è quello che ha segnato di più, ancor più, diciamo, dei suoi libri. Ziegler era un personaggio molto trasparente da questo punto di vista, anche molto naif. Ecco, c'è un documentario che è stato riproposto ieri dalla radiotelevisione svizzera Romanda, in cui lui arriva a Cuba, per esempio, e poi chiede degli abitanti che stanno sui balconi dicendo: ma perché voi non avete il manifesti con Fidel Castro, Che Guevara, eccetera? E una donna gli risponde: ma se vuole può salire a vedere in che condizioni viviamo, no? Però per lui non le vedeva quelle cose lì, giustificava, ecco, sostanzialmente anche i lati meno positivi, ecco, diciamo, della rivoluzione cubana. E invece sulla Svizzera aveva uno sguardo, proprio perché era il suo paese e forse anche perché aveva questa impronta protestante, era totalmente intransigente. E lo dico in senso abbastanza positivo, ci voleva questa intransigenza per metterci di fronte a uno specchio come svizzeri, e credo che è stata una sorta di rivoluzione culturale, un'analisi, quasi, diciamo, quasi una psicanalisi di gruppo per la nostra nazione, per il nostro paese.
Forse su Cuba ritorneremo dopo, se avremo il tempo, ma per rimanere sulle opere di Ziegler, un altro suo testo che è stata una vera e propria bomba, per rubare l'espressione di Roberto Antonini, La Svizzera lava più bianco, di cui ci parlava Paolo Bernasconi prima, che esce nel 1990, al centro del quale stava la tesi per cui la Svizzera, dietro la sua facciata di efficienza, benessere e pulizia, nascondesse in realtà il fulcro del riciclaggio del denaro sporco internazionale. Ed è stato un testo così controverso che gli ha anche causato la revoca dell'immunità parlamentare in qualità di consigliere nazionale, e fu costretto a pagare centinaia di migliaia di franchi di indennizzi per le condanne di diffamazione. Ecco, Paolo Bernasconi, secondo lei Ziegler ha commesso una grave imprudenza professionale con questo testo, oppure era l'unico modo per denunciare un sistema protetto dal segreto bancario?
Innanzitutto il suo errore è stato: la Svizzera la più bianco, perché non erano gli svizzeri la più bianco, erano tante banche ed erano tanti operatori professionisti del sistema parabancario. Questo qui, se volete, però nel titolo naturalmente, questo è l'unico errore, però tanti in Svizzera lavavano più bianco a quell'epoca e tanti lavano ancora più bianco, tant'è vero che ieri sulla Neue Zürcher Zeitung si legge di una enorme inchiesta per riciclaggio avviata non da Ziegler e non da giornalisti, ma avviata dal Ministero Pubblico del Canton Zurigo per una enorme vicenda di riciclaggio altamente preoccupante. Siamo nel 2026, quindi cominciamo a dire che aveva ragione. Non so se sul piano culturale, ma sul piano politico aveva ragione. Tant'è vero che lui scrive nel 1990 e grazie all'attività di parecchi magistrati, Zurigo, Ginevra, Lugano, ecco che finalmente, 1 agosto 1990, nel codice penale svizzero entra finalmente la punibilità del riciclaggio. E quando direi che abbiamo fatto un po' squadra, mi ricordo una delle telefonate dell'epoca, poi in questi anni non l'ho più sentito perché si occupava molto del terzo mondo, invece io mi occupavo specialmente del nostro paese, mi telefonava e mi dice: tu lutte Paolo, tu dois lutter, nous on est dans la tête du monstre, siamo nella testa del mostro. E diceva: non bisogna tanto lottare fuori, ma bisogna lottare qua, perché la testa del mostro, del Leviatano, che io chiamo il partito degli affari, no? E sta in Svizzera e non sta fuori.
Allora, in questa nostra mattinata, naturalmente, ciò che stiamo provando a fare, partendo da una personalità estremamente complessa, no? Prima lo accennavamo, è stato saggista, è stato docente universitario, anche se il rapporto con l'università e nello specifico quella di Ginevra è stato un rapporto anche estremamente conflittuale, è stato un attivista, è stato un militante inflessibile ed intransigente, rubando le parole a Roberto Antonini. Dunque non è facile nei 20-25 minuti abbiamo a disposizione mettere a fuoco i vari aspetti di questa personalità cangiante. Ci sono poi naturalmente gli aspetti dell'incisività del suo lavoro, laddove ha messo le mani su quegli aspetti tipici di una certa società e di un certo periodo tra gli anni 70-80 e quell'anno cruciale che fu l'agosto del 1990, che era il mondo della finanza e il sistema delle banche, di alcune banche, non di tutte naturalmente, come ha giustamente messo in evidenza Paolo Bernasconi. Roberto Antonini, per milioni di lettori nel mondo, va detto, John Sigler non era tanto il critico delle banche svizzere quanto il denunciatore della fame come prodotto di scelte politiche ed economiche. Quanto questa battaglia ha contribuito alla sua notorietà internazionale e quanto resta attuale oggi il suo messaggio, quest'idea che al fondo vi fosse un effetto che era quello dell'azione delle banche e una causa e una conseguenza che era poi la fame nel mondo?
Assolutamente, sono due tematiche parallele che vanno assieme, proseguono assieme nei testi di John Sigler, il legame tra il mondo dell'opulenza, il nostro, della corruzione, e poi il mondo dei poveri, dei diseredati. Tra l'altro anche qui possiamo dire che è stato anche facile profeta, nel senso che le disuguaglianze sono aumentate, non c'è stata uno sviluppo globale, anche per via appunto della mondializzazione, uno sviluppo che potesse arginare queste disuguaglianze. E le cose vanno sicuramente, sono da considerare parallelamente. Tra l'altro lui ha scoperto il terzo mondo andando per le Nazioni Unite all'inizio degli anni 60, ha conosciuto Patrick Lumumba, è andato nella quella che adesso si chiama Repubblica Democratica del Congo, e lì ha visto proprio la miseria più assoluta, più totale. Era l'indipendenza da uno dei regimi più spietati nella storia dell'umanità, che è stato quello del Belgio, di Leopoldo II, e poi tutto quello che ne è conseguito. E tra l'altro la citazione dell'avvocato Bernasconi: bisogna rimanere e lottare nella testa del mostro, cioè rimanere in Svizzera e non andare a fare le battaglie altrove, è più importante lavorare qui, era un consiglio che gli ha dato Che Guevara. Quando Che Guevara arriva a Ginevra, il buon Jean Sigler gli fa da autista per 12 giorni e Jean Sigler dice: voglio venire a fare la rivoluzione in America Latina. E Che Guevara cosa gli risponde? Dice: no, guarda, tu sei un intellettuale, non sai utilizzare un fucile e neanche un macete per tagliare la canna da zucchero, per cui rimani qui e lotta contro il mostro, perché tu sei nella testa del mostro. Dunque questa idea di Jean Sigler effettivamente è legata, cioè nel senso, le ingiustizie nel terzo mondo, sul quale lui ha scritto tantissimo, erano legate effettivamente anche a tutti i meccanismi di disuguaglianza che venivano gestiti nei paesi occidentali, e in questo caso naturalmente la Svizzera. Il caso più emblematico sul quale lui ha militato tanto è stato quello dell'apartheid in Sudafrica, dove il nostro paese, ahimè, ha avuto una politica molto vicina al governo razzista di Pretoria, non aderendo per esempio alle sanzioni internazionali alle quali addirittura gli Stati Uniti avevano aderito. Ecco, dunque il contesto di quegli anni, anni 80, anni 90, è un contesto in cui la Svizzera aveva giocato sulla neutralità, ma non solo per ragioni ideali, ma per difendere certi privilegi. Su questo possiamo dire che Sigler ha messo proprio la mano, il dito nella piaga. Ecco.
Ecco, Paolo Bernasconi, restando in un ambito di respiro internazionale, no? Tra le maggiori controversie attorno alla figura di Sigler c'è stata la sua vicinanza con personaggi, non l'abbiamo ancora citato questa mattina, come Gheddafi. Si può separare, a suo giudizio, il valore delle sue analisi che hanno condotto a lavori ai quali ha collaborato anche lei stesso? Si può separare il valore delle sue analisi dalle controversie che hanno accompagnato la sua biografia?
Ma ha sicuramente ragione Roberto Antonini quando sottolinea un certo aspetto, lui detto fanciullesco, di ingenuità. Era talmente entusiasta